Modulo H. Le procedure concorsuali. Preparati all'interrogazione. 1. Perché è difficile accertare lo stato di insolvenza dell'imprenditore?
Lo stato di insolvenza non è facile da accertare perché spesso l'inadempimento dell'imprenditore non necessariamente si identifica con l'insolvenza. In altri termini, si tratta di dimostrare che l'impresa non si trova semplicemente in difficoltà nei pagamenti per un periodo temporaneo di crisi, ma in una definitiva impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Spesso tale valutazione può essere un giudizio opinabile e il tribunale fallimentare, quindi, ha un potere piuttosto discrezionale nello stabilire se far fallire o no un'impresa in crisi.
2. Quali soggetti possono chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento?
L'iniziativa di chiedere la dichiarazione di fallimento spetta innanzitutto a ciascun creditore dell'imprenditore. Anche lo stesso imprenditore insolvente può effettuare la richiesta. Anzi, è obbligato, qualora dalla mancata richiesta possa derivare un aggravamento del dissesto. Infine, la domanda può provenire dal pubblico ministero, quando l'insolvenza risulta dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore. Oppure quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un giudizio civile.
3. Quale importante funzione svolge il curatore fallimentare?
Il curatore fallimentare ha l'importante funzione di amministrare e liquidare il patrimonio fallimentare. A tal fine ha il potere di compiere tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Ha l'obbligo di presentare al giudice delegato, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, una relazione sulle cause e sulle circostanze del fallimento, indicando le responsabilità del fallito anche ai fini di un processo penale. Tra i compiti più importanti, infine, vi è quello di predisporre un programma di liquidazione, nel quale deve indicare le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo fallimentare e deve presentare il conto della gestione, che viene approvato dal giudice delegato.
4. Che cos'è lo spossessamento?
Lo spossessamento è uno degli effetti più importanti del fallimento. E consiste nel fatto che dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito perde l'amministrazione e la disponibilità di tutti i suoi beni, compresi quelli che gli pervengono durante il fallimento. L'amministrazione e la disponibilità dei beni passano al curatore, al quale i beni devono essere consegnati. Di conseguenza, tutti gli atti compiuti dal fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
5. Come fa il curatore fallimentare a stabilire chi sono i creditori dell'imprenditore fallito?
Il curatore fallimentare accerta il passivo sulla base delle scritture contabili e delle altre notizie che può raccogliere, compilando un elenco dei creditori e comunicando loro il termine, fissato nella sentenza dichiarativa di fallimento, entro il quale devono far pervenire in cancelleria le domande di ammissione al passivo. Quindi esamina le domande presentate e predispone un progetto di stato passivo, ossia un elenco dei crediti che il curatore ritiene di ammettere, specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di quelli che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, esponendo i motivi dell'esclusione totale o parziale, e di quelli che ritiene di ammettere con riserva. Infine, deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale perché i creditori e il fallito lo possano esaminare e presentare osservazioni scritte.
6. In che cosa consiste l'effetto remissorio del concordato fallimentare?
Per effetto remissorio si intende il fatto che una volta approvato il concordato, i creditori non potranno pretendere di essere pagati in una misura superiore alla percentuale stabilita nel concordato stesso. Ciò è previsto nell'articolo 135, primo comma, della legge fallimentare.
7. Che cosa accade ai soci di una società che viene dichiarata fallita?
Se si tratta di soci illimitatamente responsabili, questi falliscono automaticamente con il fallimento della società. Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarato dopo un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. Inoltre, la dichiarazione di fallimento di questi soci non è possibile se l'insolvenza della società è dovuta esclusivamente a debiti successivi alla cessazione della loro responsabilità illimitata.
8. Al termine della procedura di fallimento, l'imprenditore fallito viene liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori insoddisfatti?
Sì, questo beneficio prende il nome di esdebitazione del fallito, ma può essere concesso dal tribunale soltanto a certe condizioni. In particolare, il fallito deve essere una persona fisica e, oltre ad aver soddisfatto almeno in parte i creditori concorsuali, deve aver tenuto un comportamento collaborativo nel corso della procedura, non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti, non deve aver distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, o fatto ricorso abusivo al credito. Infine, non deve essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa.
9. Qual è la differenza fondamentale tra concordato preventivo e concordato fallimentare?
La differenza fondamentale è che il concordato preventivo viene proposto dall'imprenditore in crisi economica, ma non ancora fallito, proprio per evitare il fallimento. Il concordato fallimentare, invece, viene proposto dall'imprenditore fallito, da un creditore o da un terzo, con l'obiettivo di chiudere la procedura fallimentare.
10. In caso di accordi stragiudiziali tra l'imprenditore in crisi e i creditori, come vengono garantiti i creditori che non partecipano all'accordo?
A garanzia di tali creditori, la legge prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, essi possano opporsi all'accordo ricorrendo al tribunale che dovrà decidere le opposizioni. Solo se le considera infondate, il tribunale procede all'omologazione dell'accordo stesso con un decreto motivato.
11. A quali condizioni un'impresa commerciale può essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria?
Deve trattarsi di un'impresa che abbia almeno 200 dipendenti da almeno un anno, che si trovi in stato di insolvenza con debiti non inferiori a 2/3 sia dell'attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi dell'ultimo esercizio e che presenti concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. L'esistenza di tali requisiti deve essere valutata dal tribunale.
12. Quali imprese sono sottoposte a liquidazione coatta amministrativa?
Le imprese soggette a questa procedura sono individuate in numerose leggi speciali e si tratta fondamentalmente di imprese bancarie, imprese assicurative, cooperative, eccetera, ossia imprese che in diversi modi sono sottoposte a un controllo amministrativo.